Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buona giornata, sono Claudio Visentini e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Moby Dick, il nostro appuntamento del sabato mattina qui a Rete 2. Con me in regia Fabio Bosia e Marco Polina, che sono la migliore garanzia che tutto funzionerà per il meglio, perché questa settimana il nostro appuntamento è un po' diverso dal solito. Siamo al di fuori del nostro protettivo studio, siamo al Teatro Sociale di Bellinzona, ospitati da Babel, il festival di traduzione letteraria che in questo 2025 compie 20 anni e quindi è un appuntamento particolarmente importante. Ecco, potremmo partire proprio anche da qui, cioè dal ruolo e dal significato della traduzione. E la nostra vita quotidiana in fondo è una continua opera di traduzione. Ogni giorno siamo chiamati a interpretare, a mediare tra differenze, questa in essenza è la traduzione, differenze che riguardano naturalmente le lingue, la prima cosa a cui pensiamo nella traduzione, ma anche le culture, le religioni, i valori, le esperienze personali. In fondo traduciamo anche quando cerchiamo di comprendere un gesto, noi italiani siamo molto gesticolanti e gli altri che ci vengono a trovare cercano di comprendere i nostri gesti e quindi fanno un'opera di traduzione. E anche traduzione con noi stessi, quando sentiamo qualcosa dentro di noi e cerchiamo di trasformarlo in parole. In generale, quando adattiamo il nostro comportamento a un contesto che non è quello abituale. Oggi facciamo radio da un teatro e quindi un po' traduciamo il nostro modo abituale di fare radio. E traduzione che naturalmente ne parleremo poi, ha un significato particolare nella vita di un paese che ha quattro lingue nazionali che convivono, che intrecciano, che si traducono continuamente. In fondo si potrebbe dire che la Svizzera è un tentativo di traduzione, ognuno poi può decidere quanto è riuscito, e con quattro lingue, nessuna delle quali oltretutto è l'inglese, il nuovo esperanto del mondo globale, e quindi cinque lingue di fatto che dialogano continuamente tra di loro, con questo nostro italiano che deve sempre difendere un suo spazio in qualche modo per evitare di essere schiacciato anche dalle lingue più parlate. Anche di questo parleremo. C'è un paradosso che riguarda la nostra lingua, così come in fondo al nostro cantone, con l'8% dei parlanti italiani, ma sono pur sempre 700.000 persone, 350.000 qua e gli altri in giro per il paese. L'italiano, o in fondo potremmo dire il Canton Ticino, è troppo piccolo per contare davvero e troppo grande però per non contare per nulla, e quindi anche qui c'è una continua opera di tutela e di protezione della nostra lingua quotidiana. La traduzione di suo crea ponti, getta ponti. Il ponte è un oggetto meraviglioso perché appunto collega quello che è separato e rende accessibile quello che altrimenti sarebbe appunto estraneo, distaccato, e quindi crea un terreno comune. Un aspetto interessante di cui parleremo della traduzione è che ogni traduzione in un certo senso è imperfetta, ma proprio in quanto imperfetta anche la sua bellezza. Diceva Umberto Eco, la traduzione è l'arte del fallimento, è un continuo fallimento, è un continuo avvicinamento, non è un atto meccanico con cui una cosa diventa un'altra cosa, una parola diventa un'altra parola, è un avvicinamento, è un tentativo, è un dialogo, è un esercizio di ascolto, di rispetto, che sono temi anche questi ovviamente molto attuali nel nostro tempo, di cui c'è naturalmente molto bisogno. C'è molto bisogno di traduzione a tutti i livelli. Quindi, insomma, oggi parleremo di traduzione come attività professionale specifica, quello che fa il traduttore letterario, ma parleremo anche di traduzione con un respiro più ampio. Questo, in fondo, è anche il senso, credo, di Babel, Festival di Letteratura e Traduzione. Traduzione è arrivato appunto al 20° anno di attività e che ha sempre cercato in fondo di fare questo, cioè di allargare l'orizzonte della traduzione a tutti i suoi possibili significati. E un aspetto particolarmente interessante, credo che mi ha colpito particolarmente nell'attività di Babel, è il fatto che c'è uno sforzo di accostare anche al lettore al mondo della traduzione. Il lettore è l'utilizzatore della traduzione, quello che la riceve, è l'obiettivo della traduzione, però nella misura in cui capisce come nasce una traduzione è anche in grado di capire meglio come nasce la letteratura stessa, come, cosa vuol dire per esempio che un autore ha un suo tono, ha un suo lessico, ha un suo ritmo. Sono priorità per una buona traduzione, ma sono anche qualcosa che creano un lettore migliore. Noi oggi avremo, abbiamo una tavola rotonda con tre ospiti di spicco che ci aiutano a capire questo contesto. Ve li presento pian piano in questa prima mezz'ora, andando verso il notiziario delle 10.30, e comincerei allora da Ilide Carmignani, benvenuta. Traduttrice, ma soprattutto anche ideatrice e curatrice di diverse iniziative di promozione, cioè di riflessione sulla traduzione proprio, quindi entrambi gli ambiti. Come traduttrice traduce dallo spagnolo, ha tradotto autori famosi come Roberto Bolaño e Luis Sepúlveda, e è lucchese, ha una grande reputazione nel mondo della traduzione italiana, e quindi diciamo è un regno piccolo ma del quale è un po' regina, questa è una cosa molto bella, no? Bisogna scegliere un piccolo regno del quale come il Lussemburgo, del quale diventare poi la regina. Laurea in lettere all'Università di Pisa e diverse specializzazioni soprattutto negli Stati Uniti. Partirei magari proprio di questo, ecco, quando e come ha scelto o ha immaginato di fare questo strano mestiere che è il traduttore, nel suo caso dallo spagnolo, ma proprio anche come scelta professionale. In che momento della sua vita ha detto da bambina avrà voluto fare i lavori che si vuole fare, la parrucchiera e molti altri lavori, invece a un certo punto ha detto voglio fare la traduttrice.
Buongiorno, grazie dell'invito, grazie a tutti per essere qui. E no, la parrucchiera non ci ho mai pensato, francamente, no, assolutamente no. Forse si vede anche che i capelli sono l'ultimo dei miei pensieri. E da piccolino volevo fare il fisico nucleare, poi ho optato per un lavoro invece del tutto impossibile, non solo difficile, che è la traduzione, come diceva lei. Tradurre vuol dire andare incontro in qualche modo a una sconfitta, o come diciamo noi traduttori, a un residuo traduttivo. Le lingue sono diverse, anisomorfismo linguistico, non collimano mai, nemmeno sulle cose molto semplici come i colori. Ogni lingua del mondo vede i colori, chiama i colori in modo diverso, c'è chi non distingue tra il blu e il verde, chi non distingue tra gli antichi greci, il mare era color di viola. Quindi diciamo, sappiamo di andare incontro a una specie di quadratura del cerchio, a qualcosa di impossibile, però è proprio quel margine di intraducibilità che ci spinge ad andare avanti e ad aprirci a nuovi modi di vedere il mondo.
Però biograficamente, diciamo, quanti anni aveva quando ha detto voglio fare la traduttrice? Prima voleva fare il fisico nucleare, quindi diciamo. Io difenderei anche i parrucchieri in questo senso, che c'era questo bellissimo negozio spagnolo che diceva, ricordatevi, c'era scritto in vetrina, ricordatevi che la testa non serve solo per pensare, diceva, quindi serve, regge anche i capelli, non nel mio caso. Scherzi a parte, dicevo, quando proprio ha pensato di fare questo mestiere seriamente?
Allora, ho pensato di fare questo mestiere quando mi sono resa conto che esisteva, perché per la mia generazione non era così scontato come categoria professionale. I traduttori che in Italia lavoravano traducendo letteratura per le case editrici prima della mia generazione erano quasi sempre traduttori per caso, collaboratori a cui poi veniva offerto un libro. E dopo essere stata a studiare negli Stati Uniti, ho fatto un anno di PhD alla Brown University tra Boston e New York. Ho deciso di lasciare l'ambito accademico e mi sono innamorata della traduzione. Avevo fatto una prima traduzione in ambito accademico, una raccolta di poemi in prosa di un poeta della generazione del 27 che si chiama Luis Cernuda, Ocnos. Mi era piaciuto così tanto, ed era un lavoro al di sopra assolutamente delle mie possibilità, la prima traduzione, che ho detto chissà se questa cosa, questo leggere un libro, leggere mi piaceva tantissimo, e riscriverlo dandogli parole mie, sia pure in un'ottica di traduzione e non di riscrittura, chissà se può essere un lavoro. Quindi quando sono tornata dagli Stati Uniti, era l'87, sono andata a Milano, ho bussato alla porta di varie case editrici, ho fatto delle prove di traduzione, e mi hanno affidato il primo libro. Io ho chiesto inglese e spagnolo, dall'inglese si traduce moltissimo, è molto più facile iniziare, lo spagnolo era più complicato, e ho tradotto l'autobiografia di una regina tibetana.
Vede che la regina era il destino, io gliel'ho detto fin dall'inizio, che c'era qualcosa di diventare una piccola regina della traduzione. È interessante questo punto, su cui magari torneremo dopo le presentazioni, che ogni traduttore è prima di tutto un lettore. quindi diciamo un lettore appassionato.
E uno scrittore, un autore.
Abbiamo detto nel caso di Babel, no, che c'è questa insistenza sul fatto che capire i meccanismi della traduzione consente di essere un lettore migliore. E questo la prova è che spesso il lettore diventa traduttore, quindi nel suo caso. Allora, secondo ospite di questa mattina, ci facciamo un primo giro di presentazione in vista del nostro notiziario, Natalia Proserpi, studiato letteratura all'Università di Losanna, traduttrice professionale, freelance, si occupa di letteratura contemporanea, in questo caso soprattutto autori italiani, ed è il responsabile dell'edizione italiana della rivista Viceversa Letteratura, che esce in tre lingue ed è dedicata proprio alla letteratura e alla traduzione. Giusto, più giovane, quindi la scelta è più recente, immagino, giusto, di fare questo mestiere. Nel suo caso invece quando è avvenuto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per l'invito. Nel mio caso la scelta sì è più recente. Devo dire che non avevo mai pensato di arrivare alla traduzione da più giovane, da bambina, insomma. E è all'università che ho scoperto questa specializzazione di traduzione letteraria all'Università di Losanna.
Cosa pensava di fare? Già che è il tema del giorno, diciamo.
Pensavo di fare la veterinaria e poi 2 giorni di stage sono bastati per farmi cambiare idea. E ecco, niente, ho scoperto appunto questa specializzazione che ho cominciato così un po' per curiosità, interesse, ma senza mai essermi davvero interrogata davvero sulla traduzione. E beh, è stata davvero una scoperta per me. Sono sempre stata interessata alla letteratura, alle lingue, sono cresciuta in un ambiente bilingue, quindi sempre interessata anche allo scambio proprio tra le lingue. E quindi appunto questa la scoperta appunto di questo
mondo.
Perché dice
cresciuta in un ambiente bilingue esattamente? Perché il...
In una famiglia bilingue, quindi parlavo italiano, francese, sempre
parlato
francese.
In casa parlavate già 2 lingue?
Sì, quindi...
E come funzionava il meccanismo? Cioè si parlava italiano in che momenti diversi? O con un genitore diverso?
Sì, con un genitore italiano, con altri genitori francese, con le sorelle, un po' misto, quindi...
E ogni genitore parlava la sua lingua?
Tendenzialmente sì, ma poi con molti scambi, molti incroci.
Vi serviva un traduttore in casa, avete bisogno disperato di un traduttore in casa, insomma, per quello che...
Sì, per, diciamo, smettere di fare questi incroci continui tra le lingue. E, niente, quindi è... Lo scambio, il dialogo tra le lingue, così è sempre stata una dimensione che mi ha interessato molto. E anche questa specializzazione, appunto, è stato il primo momento dopo studi in letteratura in cui ho avuto la possibilità di fare proprio un lavoro concreto sulla lingua e di lavorare proprio, sì, proprio sulla lingua, sul materiale, a livello proprio concreto, pratico, creativo, naturalmente. E beh, è stata così una vera scoperta e una passione.
Ma adesso però è la redattrice di questa rivista, quindi il suo lavoro è un po' cambiato anche. Ho letto il suo editoriale di questo mese, cioè adesso fa un lavoro anche più strategico legato proprio alla letteratura, alla traduzione.
Sì, adesso lavoro da qualche anno come redattrice appunto per Viceversa Letteratura e quindi... anche più nell'ambito, diciamo, della promozione, della valorizzazione, della traduzione.
E anche qui c'è un libro all'inizio che ha smosso questa passione, c'è un autore che le ha fatto pensare ho voglia di tradurre questo autore, voglio accostarmi a questo, quando ha cominciato a tradurre, diciamo. Cioè, è stata anche lei, come nel caso di Lidia Carmignani, una lettrice appassionata che si è misurata con un autore preferito, o non è andata così?
Allora sì, ho sempre amato leggere. Non ho avuto un autore che mi ha spinta proprio a questa vocazione. Diciamo che la prima traduzione che ho fatto è nata nell'ambito di una masterclass a Losanna, in cui abbiamo lavorato con Luciana Cisbani, che è stata tra l'altro la mia mentore del programma di specializzazione all'università. E abbiamo lavorato su questo testo di Mathilde Vichère, un'autrice romanda, e ho scoperto così questo testo che mi ha colpita, che mi è piaciuto subito, e da lì, diciamo, è nata un po' l'idea di portare avanti, ed è stata, ecco, la prima traduzione.
Va bene, poi torneremo a parlare di questo, anche faremo anche un secondo giro su questo tema. Terzo ospite della giornata, Gabriela Stöckli, benvenuta, dottorato PhD in letteratura dell'America Latina, vive a Zurigo, dice la scheda tecnica, parla un italiano perfetto.
Grazie. Non è vero?
Io sono confido, c'è scritto qui, quindi senz'altro è verissimo. E traduce dallo spagnolo al tedesco, in questo caso, soprattutto letteratura per l'infanzia, giusto? È così. Ed è direttrice della casa dei traduttori Loren, giusto?
Perfetto.
Ha detto che qui si è pronunciato in modo diverso, ma noi abbiamo capito che nel mondo della traduzione un certo disordine ci sta, no? Piace, nel senso che la traduzione è rimettere ordine in un certo disordine che non finisce mai. Comunque è una residenza, questo è molto interessante, dedicata proprio alla traduzione letteraria a Inville, Canton Zurigo. Voi ospitate traduttori tutto l'anno e anche voi festeggiate 20 anni di attività, quindi un secondo, siete nati in sincronia. Quindi mi verrebbe da dire, in quel 2005 c'è stato forse un punto di svolta, cioè che un mestiere che prima era un po' più casuale, ci diceva Ilde Carmignani, no? Si arrivava in casa editrice, beh dai, intanto fai questo, traduci questo, se parli bene quella lingua, intorno a quell'anno lì ha cominciato un po' a strutturarsi, o è un caso?
Buongiorno a tutti e tutte, è un grande piacere essere qua anche per festeggiare insieme questi 20 anni. Di esistenza, e siamo sempre a pensare a cosa abbiamo fatto in 20 anni di lavoro, e forse posso cominciare con quello che mi è affascinato e segue affascinandomi nel mondo della traduzione e anche nella figura o le personalità dei traduttori e traduttrici, se va bene.
Certo.
Quello che mi sembra molto affascinante anche dopo 20 anni è un'immagine che ho della figura dei traduttori e traduttrici, che sono sempre alla ricerca di una voce nuova. Forse quella è la differenza maggiore con gli autori originali, diciamo, che forse cercano o sono alla ricerca di una voce, un'identità, una voce propria che si sviluppa, è sempre una cosa propria. Invece i traduttori devono e vogliono cercare sempre una voce nuova, un ritmo nuovo, anche una personalità forse nuova secondo i testi che stanno traducendo, e questo lo fa sempre molto affascinante. E sono sempre anche incontri alla casa dei traduttori Lore, dove c'è una specie di Wohngemeinschaft, una
unità
di coabitazione forse, e questi incontri sono sempre, sempre diversi e sempre nuovi.
Allora, noi di questo parliamo subito dopo il primo brano musicale di questa mattina, riprendiamo il filo partendo proprio di qui, anche di questa strana figura del traduttore, un po' protagonista, un po' nell'ombra, no? Ha sempre questo ruolo, un passo avanti e un passo indietro, rispetto all'autore che invece è due passi avanti per definizione, perché si propone al pubblico. Ma di questo riprendiamo il filo tra poco.
For me, I'm happy as I can be. I learned to love and to live. Devil may care. No cares or woes. Whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give. Devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. me care. Devil may care when that day is through. I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I live and I die. Devil may care. Devil may care. Devil may care. Devil may care.
Dal Teatro Sociale di Bellinzona riprendiamo dal Teatro Sociale di Bellinzona il nostra diretta di Moby Dick di questa settimana, dedicata appunto al tema di promuovere la traduzione, e abbiamo cominciato a presentare i nostri ospiti di oggi, Ilide Carmignani, Natalia Proserpi, e adesso stiamo parlando con Gabriella Stöckli, che non è quindi esattamente un traduttore. Si definisce un traduttore, si sente un traduttore, o è piuttosto un'organizzatrice culturale della traduzione?
Piuttosto lo secondo, sì, certo.
Stavamo dicendo questa novità del 2005, cioè che nel 2005 forse cambia qualcosa, tra l'altro comincia a strutturarsi questo mondo della traduzione anche con realtà come quella di Loren, quindi da allora che dicevamo che comincia a diventare un mestiere più strutturato.
Esattamente. Forse per raccontare un po' come ho cominciato a lavorare alla casa di Loren, è stata una cosa nuova, è stata inaugurata nel 2005, e per me è stato semplicemente il lavoro che ho trovato dopo il mio dottorato. è stato una cosa passando all'altra, è stato un lavoro di sviluppo di 2-3 persone che abbiamo cominciato a lavorare nel 2005, fine adesso 20 anni più tardi, che siamo in 8 e che facciamo programmi anche in altre regioni linguistiche. Nella Val Bregaglia abbiamo un programma, nell'America Latina abbiamo un programma, quindi è stato un processo di crescita abbastanza.
Allora, un tema che si toccava oggi è però anche che cosa pensava di fare, il primo lavoro a cui pensava in vita sua da bambina. Nel suo caso invece che cos'era?
Posso dire qualcosa di molto classico?
Sì, abbiamo sentito professioni nobilissime fin qui, il fisico, il veterinario, quindi insomma, a quale professione ha tradito per dedicarsi alla casa dei traduttori?
Mio padre era il comandante dei pompieri nel villaggio dove sono cresciuta, e quindi molto l'uniforme, era molto attrattivo, quindi volevo essere comandante di qualcosa.
È comandante di qualcosa, questo posso confermarglielo, però non dei pompieri. Qui sull'utilità delle professioni il pompiere vince sempre, è difficile dire, cioè nel senso era difficile dire. Sugli altri mestieri si può opinare, però sul pompiere è un mestiere che vince sempre. Allora, noi dopo siamo già molto vicini al notiziario delle 27, mancano solo un paio di minuti, riprenderemo poi il filo partendo proprio da uno spunto che è uscito in questa prima parte, cioè questa strana figura dell'Ilide, del Carmignani, del traduttore, un po' in ombra ma un po' sulla scena, cioè un passo avanti e un passo indietro. Abbiamo detto autore, chi fa due passi avanti verso il pubblico e si presenta con una sua voce originale, no? E invece il traduttore sta lì nella penombra un pochino?
Beh, il traduttore non prende la parola, prende la parola dello scrittore e la porta al lettore, quindi è un mestiere oblativo, un mestiere molto femminile. Siamo quasi tutte donne che accettiamo questa posizione. Mi viene da parlare dell'autore invisibile, che è il titolo che mi sono inventata quando 25 anni fa ho proposto a Ernesto Ferrero, direttore del Salone del Libro di Torino, ma anche grande traduttore francesista, ha tradotto Viaggio al termine della notte di Céline, e e anche scrittore, e importante scrittore, direttore delle Inaudi, una fiera del libro come quella di Torino non poteva non avere uno spazio professionale riservato ai traduttori, perché, come dice Susan Sontag, la traduzione è il sistema circolatorio delle letterature del mondo. Ernesto Ferrero mi ha accolto, ci ha accolto, sono andata con un allieva torinese e così è nato questo ciclo di incontri che ho suggerito di chiamare l'autore invisibile. Questo risponde alla sua domanda. Autore perché siamo autori, è un lavoro creativo, lavoriamo col diritto d'autore, siamo autori a tutti gli effetti, come gli scrittori, gli sceneggiatori, gli illustratori. Però al tempo stesso vogliamo essere invisibili, perché anche se, come diceva Eco, la traduzione è un discorso indiretto mascherato da discorso diretto, noi non vogliamo assolutamente comparire, non vogliamo possibilmente non aggiungere nulla e non perdere nulla di quel messaggio che ci viene affidato. Ci dispiace quando questa invisibilità, che peraltro è impossibile ovviamente, abbiamo parlato delle differenze, non è un lavoro meccanico, quindi c'è sempre un'interpretazione, quando questa invisibilità che noi cerchiamo dentro il testo, stando nello spazio bianco fra le righe, mi piace dire, trabocca fuori dalla pagina e diventa una forma di invisibilità nel mondo editoriale davanti al lettore, perché questo non ci mette sempre in condizioni di lavorare in modo ottimale.
Allora, sono usciti, noi siamo già veramente nella pausa notiziaria, ma sono usciti diversi spunti già molto interessanti, no? Il traduttore desidera restare invisibile, ma poi quando lo prendono sul serio gli dispiace, no? Allora
bisognerà... anche per motivi molto pratici.
Anche per motivi economici, c'è un discorso anche di sostenibilità.
Non solo economici, c'è anche un discorso etico, cioè è giusto che il lettore sappia che non è un discorso diretto, è un discorso indiretto.
Chiarissimo. E poi c'è questa parte, dicevo, di una professione spiccatamente femminile, che sarà un altro punto al quale, con qualche timore, diciamo, essendo l'unico maschio sul palco, mi accosterò nella seconda parte. Ma adesso le notizie, il meteo e poi riprendiamo.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Cominciamo questo secondo momento di Moby Dick, quest'oggi ospite al Teatro Sociale di Bellinzona, soprattutto ospite del Festival Babel dedicato alla traduzione, e noi parliamo proprio di promuovere la traduzione con le nostre ospiti, che sono Ilde Carmignani, Natalia Proserpi e Gabriella Stöckli. Stavamo parlando già prima della pausa, avevamo cominciato a accennare a un tema interessante, Ilde Carmignani, no? Stavamo parlando proprio di questa sua iniziativa, oltre a tradurre dallo spagnolo, come dicevamo soprattutto, lei ha creato questa iniziativa, l'autore invisibile, all'interno del Salone Internazionale del Libro di Torino. In questo ambiente così caotico, così pieno di iniziative e di persone, e c'è un momento di riflessione sul tema della traduzione. Intanto, quando è nato e come è nato? Stiamo cercando di capire anche se ci sono stati momenti di svolta. Abbiamo visto che il 2005 è un anno un po' cruciale. In questo caso, quando siamo?
Prima, siamo nel 2000, 5 anni prima. Come le dicevo, io ho iniziato a tradurre alla fine degli anni 80. Era un periodo in cui l'editoria italiana cresceva in maniera vertiginosa, c'è stato un processo anche di, non mi viene il termine tecnico, insomma le case editrici sono nate tantissime case editrici indipendenti e si sono anche creati grossi gruppi editoriali, è aumentato moltissimo il numero dei titoli pubblicati, soprattutto delle traduzioni, questo ha creato la necessità di una classe di traduttori professionisti. e quando siamo arrivati al 2000 io sentivo fortemente la necessità di un momento di incontro. Non c'era in Italia un momento di incontro dei traduttori. Ernesto Ferrero ha accettato, persona lungimirante, è stato il primo evento, il primo incontro, diciamo, dedicato a traduttori nelle fiere di tutta Europa. Francoforte è venuto molto dopo, Parigi, Londra sono venute tutte molto dopo. E sono, diciamo, circa da 20 a 25 incontri a edizione. Al centro naturalmente mettiamo lo scrittore, perché noi senza lo scrittore non esisteremmo, anche se lo scrittore senza di noi esisterebbe solo dentro il suo paese, certo, e anche dentro il suo tempo, no? Perché per leggere gli antichi abbiamo bisogno di traduzioni. Recentemente è uscita una nuova traduzione in italiano moderno di Boccaccio. E lo scrittore, il suo doppio, il format, dove noi abbiamo ospitato, non so, Carrère e la sua traduttrice, Nirno e il suo traduttore Lorenzo Flabbi, abbiamo avuto Jenny Erpenbeck con Ada Vigliani, abbiamo avuto tantissimi scrittori importanti contemporanei, e poi abbiamo le Lectio Magistralis, con anche lì su questo tema, e poi abbiamo dei seminari invece tecnici.
Ma scrittore e traduttore si amano sempre?
Allora, non so, immagino che vari di caso in caso. Mi viene in mente Guimarães Rosa, che diceva che il rapporto tra scrittore e traduttore è un fidanzamento combinato dall'editore. Certo. Quindi a volte hai fortuna, a volte hai meno fortuna. Poi naturalmente lo scrittore giustamente ha un po' di diffidenza, cioè magari ha passato anni a scrivere il suo libro e teme che possa finire nelle mani sbagliate. Se però, a mio avviso, almeno nella mia esperienza, lo scrittore vede che il traduttore lavora con cura, si creano dei matrimoni solidi. Io ho tradotto 26 libri di Sepulveda e 16 di Bolaño.
Quindi insomma, certo,
diciamo, si creano delle alleanze che fanno sì non solo che la lavorazione del libro, io potevo scrivere, telefonare, comunque vedevo regolarmente Sepulveda ogni volta che veniva in Italia, potevo chiedere qualunque cosa, potevo anche incontrarlo, no? Perché il fatto di, certo, passare del tempo insieme vuol dire, per esempio, attingere al parlato, che è la lingua più immediata, più spontanea, l'idioletto, quella meno lavorata, che però, come dire, la traduzione è un po' un processo di identificazione, proprio perché le lingue sono diverse. Se io voglio cercare un criterio di fedeltà, proprio perché noi traduciamo non la langue, traduciamo la parola, cioè il modo in cui quello scrittore specifico usa la sua lingua, e noi tutto quello che ci aiuta a mettere a fuoco come, per assurdo, quello, certo, scrittore si sarebbe espresso in italiano, ci aiuta a raggiungere a creare una traduzione migliore. Quindi anche il parlato, le abitudini, le domande che non escono nelle interviste. Le interviste si possono leggere, ma uno può attingere direttamente alla fonte e quindi identificarsi meglio.
Anche il suo vissuto personale, familiare, che diventa poi sempre in qualche modo inevitabilmente un lessico. Una domanda potrebbe essere se questa è una battaglia vinta, nel senso, allora adesso il traduttore è visibile o c'è ancora lavoro da fare? 20 anni dopo, 25 anni dopo nel vostro caso, è una battaglia vinta o no?
No, non è una battaglia vinta. Ancora nelle recensioni capita che il giornalista, per esempio, non citi il traduttore, mentre per la legge sul diritto d'autore dovrebbe farlo. Al tempo stesso, rispetto a 25 anni fa, io vado incontro alla 26esima edizione,
certo,
dell'autore invisibile. 26 anni fa, come dire, non esisteva, non, era assolutamente invisibile.
Non esisteva il problema. Adesso invece il problema è diventato un problema, è così. Ecco, Gabriela Stöckli, anche voi alla Casa dei Traduttori Loren avete qualcosa, dicevamo, Invi, il Canton Zurigo, questa residenza di traduttori. Voi festeggiate 20 anni di attività, abbiamo detto 25-20, però è interessante questo orizzonte di tempo, e anche voi avete un'iniziativa simile che si chiama Dai un nome al traduttore, Name the Translator. Ci vuole dire qualcosa di questa iniziativa?
È la nostra iniziativa per i 20 anni, giustamente. Abbiamo pensato che soltanto festeggiarci a ci stessi non è molto interessante. E abbiamo pensato cosa fare. Facciamo già tante cose, residenze, formazione continua, eventi pubblici, eccetera, ma avevamo l'idea di fare qualcosa per difendere interessi dei traduttori e traduttrici sulla visibilità. E abbiamo invitato a delle persone che lavorano nel campo dell'editoria, traduzione, eventi letterari, eccetera, per presentarsi con sua foto su una campagna che facciamo su particolarmente online, su Instagram e tutti i mezzi di social media. Anche abbiamo fatto questi poster per anche mostrare qualcosa di analogo e portarlo in questo giro che facciamo in autunno a tutti i festival, eccetera.
Io ne ho scelto uno per me che spesso scelgo un libro sulla base del nome di chi lo ha tradotto, no? Cioè il traduttore può essere anche un ispiratore. Se una persona che ti piace traduce un certo libro, forse quel libro ti piace.
Sì, e ci sono anche paesi come per esempio Giappone o Iran dove il nome del traduttore sulla sulla copertina è un motivo, come dice esattamente questo.
Leggiamoli, certo, leggiamoli.
Tu l'hai detto già, spesso scelgo un libro sulla fiducia di chi l'ha tradotto. È una citazione di Mara Travella, che forse tutti conoscete, che è la direttrice della casa della letteratura a Lugano e ha partecipato a questa campagna Name the Translator. Abbiamo anche ho portato qui gli esempi in italiano e fuori a Tenda Babel vedrete anche altri esempi. Ho portato una citazione della traduttrice Alessandra Repossi di Pistoia che dice: tradurre è ascoltare due lingue e sognare la stessa storia. Quindi è un altro esempio. E ho portato uno terzo che è di Eva Valvo, anche traduttrice italiana. La visibilità non è un fine, ma il mezzo per migliorare le condizioni di lavoro. Quindi questo è piuttosto una citazione alla difesa dei interessi dei traduttori e traduttrici, perché siamo in un ambito di molta precarietà. È molto importante dirlo sempre, perché forse non è un di conoscenza comune. Abbiamo molta precarietà, quindi essere più visibile è una possibilità di farsi sentire meglio, no?
Quindi c'è anche un problema di sostenibilità economica, diciamo, nel mondo della traduzione. La situazione in molti paesi ci sono molte lamentele, la situazione svizzera è comunque difficile?
Come sempre in cultura, la situazione in Svizzera è molto meglio
di altri paesi.
Esattamente. Penso che anche nel caso della traduzione, perché abbiamo pure Elvezia, abbiamo anche tanti enti pubblici e privati che fanno il sostegno alla letteratura, alla traduzione, eccetera, ma comunque resta un ambito di molta precarietà, come è sempre il caso nell'ambito artistico.
Quindi, come sottolineava questa anche traduttrice, la visibilità serve anche a garantire migliori condizioni di lavoro.
Non abbiamo nessuna garanzia che questo sia una causalità, no? Ma è per noi come istituzione è una possibilità. Abbiamo questa un po' di mezzi per contribuire alla visibilità e dare la possibilità ai traduttori e traduttrici di presentarsi e di dire qual è il suo mestiere e qual è la specialità del suo mestiere.
Natalia Proserpi, mi interessava anche questo riflesso. Da un lato, come sono le condizioni in Canton Ticino? Allora, se è un'isola più felice delle altre isole, un po' come se la cavano i traduttori ticinesi, no? Da questo punto di vista abbiamo visto in Svizzera va un po' meglio che in altri paesi, però c'è una certa area di incertezza. È così anche in Canton Ticino?
Ma sì, direi che la situazione è comunque simile rispetto al resto della Svizzera e al tempo stesso anche un po' diversa, perché comunque il Ticino è una meno ansia rispetto al resto della Svizzera, quindi c'è tanto più la necessità di tradurre, ma di tradurre anche gli autori e le autrici svizzere italiane nelle altre lingue. Sì, quindi
l'incertezza rimane. Anche voi avete tra l'altro un'iniziativa simile, ho visto, Parola di traduttore, Parola di traduttrice, che è un podcast realizzato per i 10 anni del vostro sito, giusto? Ci dice qualcosa anche di questo?
Sì, è un progetto che è stato realizzato nel 2022, sì, quindi per i 10 anni del sito viceversaletterature.ch. Obiettivo appunto di Viceversa è proprio di valorizzare le diverse letterature svizzere, di favorire il dialogo anche tra le diverse regioni e portare a conoscere autori e autrici al di là dei confini linguistici delle loro regioni. E nel 2022 appunto è nato questo progetto dei podcast intitolato appunto Parola di traduttore e traduttrice, dove abbiamo dato spazio a traduttori e traduttrici nelle diverse lingue svizzere di parlare del loro lavoro in relazione a una traduzione in particolare, ma poi più in generale del mestiere, della traduzione, del lavoro, delle sfide.
Torneremo poi a parlare di questo, perché appunto ci interessa ovviamente la condizione particolare del Ticino e diciamo dell'italiano anche nella Confederazione come tema. Un tema però molto interessante che è emerso in questo primo giro di opinioni è quello della giusta posizione del traduttore, cioè non va bene che sia invisibile, deve essere più visibile, questo l'abbiamo capito, un po' ci si è riusciti, questo fa bene a tutti, però qual è il livello giusto anche del traduttore? Cioè mi spiego, per esempio quando Octavio Paz dice ogni traduzione è un'opera originale, forse un po' esagera, non so, forse un po' troppo, però d'altronde tradurre non è solo un trasmettere qualcosa, uno spostare qualcosa in un'altra lingua, cioè non è un atto meccanico. Dico questo perché recentemente ci sono state anche delle polemiche proprio sul ruolo del traduttore. Non sto pensando alla traduzione, per esempio, del Lamento di Pornoiz di Philip Roth, ed è stato molte discussioni, per esempio il fatto di togliere Lamento dal titolo, no? Cioè togliere dal titolo un pezzo proprio del titolo stesso che l'autore senza dubbio voleva, e la scelta del tono, la scelta della lingua. Ogni tanto ci sono dei traduttori che diventano troppo protagonisti. Ilide Carmignani, cosa ne pensa? È un peccato, una tentazione in cui il traduttore può cadere, quello di prendersi troppo spazio come individuo?
Sì, certo, è una tentazione in cui il traduttore può cadere. Di solito ci cade un traduttore che non è un traduttore abituale, se posso usare questo aggettivo. Diciamo che succede più facilmente, per esempio, nel caso di scrittori. Se io leggo le traduzioni di Gadda, le leggo con grande piacere perché è Gadda, ma se voglio leggere, voglio sentire la voce dell'originale, forse esistono mediatori che si tengono un po' più da parte. A volte capita di sentire traduzioni di autori diversi, di scrittori diversi, fatte da una voce autoriale forte come quella di uno scrittore, e tutte le traduzioni sembrano avere la stessa voce. Tutti i vari scrittori sembrano ridotti a una voce che poi è la voce di chi l'ha tradotti. Però ecco, questo è, mi sembra, un rischio legato a situazioni molto particolari. Matteo Codignola è un fior di traduttore, e forse qua la sua interpretazione è sembrata troppo personale ad alcuni recensori. Io non ho ancora letto Il Lamento di Portnoy. Su Octavio Paz mi trova in completo disaccordo, fra l'altro uscirà a breve, dovrebbe uscire proprio un Meridiano Paz, di cui io ho tradotto le prose, fra cui ho tradotto la prosa di cui lei citava,
sì.
E trovo invece molto interessante questa interpretazione, cioè come dire, per Paz anche i romanzi, anche le poesie sono traduzioni personali di altri libri, per cui ad esempio non so, faccio un esempio mio qua,
sì.
Le ultime lettere di Jacopo Ortis sono una traduzione italiana del Giovane Werther. Ecco, la letteratura comparata nasce da varie forme di traduzioni, traduzioni interlinguistiche, anche traduzioni letterarie in questo senso, però non voglio annoiare ascoltatori.
Il tema è molto interessante nella misura, quello che volevamo dire è che quello che sta emergendo è che c'è un punto nel quale il traduttore deve arrestare la sua voce, diciamo, e ricordarsi che è al servizio della voce d'autore, però mi sembra anche ovvio, diciamo, da questo punto di vista, e ultimamente ci sono state alcune discussioni, insomma, in campo proprio pubblico su questo fatto che quale sia il punto giusto nel quale il traduttore deve fermare la sua opera, insomma.
Diciamo che fra tutti i problemi della traduzione, mi dispiace, ma mi sembra quello meno urgente, nel senso . Se io penso alle tre problemi delle traduzioni che noi leggiamo, mi sembrano molto più urgenti i problemi di traduzioni fatte con troppa velocità, perché le situazioni, diciamo, sia dal punto di vista dei compensi sia dal punto di vista dell'organizzazione editoriale, tempi editoriali stretti, fanno sì che a volte il traduttore sia costretto a tradurre in tempi che sono poco adeguati al suo compito, e questo, come dire, oppure un'altra forma, la revisione, cioè la rilettura della traduzione dopo la consegna della traduzione. A volte anche qua il revisore non è parte della casa editrice, un freelance che ha mille altre occupazioni in contemporanea, a volte non è così, come dire, non conosce così bene la lingua di partenza. E che cosa accade? Che sempre più spesso si rivedono le traduzioni non per ricreare quella voce originale dello scrittore, ma per dargli una scorrevolezza, e quindi si arriva a un italiano che è un italiano televisivo, omogeneizzato, facile, ma che non è la voce dello scrittore. Questo danneggia lo scrittore, che si vede immiserita l'opera. Quindi magari viene letto meno, viene tradotto meno per le altre opere che ha scritto, e danneggia il dialogo fra culture, perché uno non riesce a appropriarsi appieno di un messaggio di cui il come è parte integrante, e per finire danneggia l'italiano, perché quando si traduce di fretta e si fanno calchi, soprattutto per la grande massa di traduzioni dall'inglese, noi cominciamo a parlare un italiano che diventa pieno di calchi dall'inglese, un italiano . Che danneggia un bene, cioè si danneggia un bene comune.
Chiarissimo. Allora, ci sono problemi maggiori, però diciamo ci sono tanti problemi. Gabriella Stöckli, questa idea del punto giusto al quale il traduttore deve fermarsi, no? Cioè deve uscire dall'ombra. Il traduttore vive proprio in una zona grigia, no? Tra la luce e l'ombra. Se sta nell'ombra, la traduzione, dice giustamente Ida Carmignani, non sa di nulla, diventa generica, diventa troppo facile. Se esce troppo però sulla zona illuminata, schiaccia a sua volta l'autore. Lei, come, se voi, diciamo, nella vostra residenza di Inville, come sentite, come vivete questo problema?
Questo è anche il privilegio di aver lavorato su questo tanti anni e vedere anche come è stato sviluppato anche questa percezione del punto giusto. Quindi il punto giusto è una cosa di negoziazione, non è una cosa assoluta, è una cosa che ha cambiato tanto negli anni recenti, e quindi si tratta forse di questo, no? Di dire che accade spesso che se un gruppo nuovo entra su scena per difendere i propri interessi, c'è una percezione di eccesso, di qualcosa di eccessivo, ma è un processo di negoziazione. E quindi io sempre, quando si dice il punto giusto o questo è eccessivo, metto un po' di dubbio, no? Perché penso che forse è giustamente il processo di cambiare, di negoziare questa posizione che sempre cambia.
È difficile trovare quel punto, diciamo, di equilibrio particolare. E questo, diciamo, c'è questa idea della traduzione come fallimento anche, no? Qualcosa che è sempre un po' impossibile riuscire a fare come veramente si vorrebbe.
Io sento sempre un po' di resistenza su questi termini di fallimento, o anche abbiamo in questa traduzione abbiamo perso qualcosa, perché è un discorso forse un po' non molto bilanciato o non molto equilibrato. E per dire, si trovano anche tante cose.
Assolutamente, no, ma il nostro non è una critica.
E il fallimento forse è un modo forse non molto elegante di dire che ogni traduzione è diversa. Se si dà un testo a 3, 5, 20 traduttori, esce sempre una cosa nuova. E come c'è già un testo esistente, non si comincia sul vuoto, si può vedere questo molto bene.
Quindi potremmo dire che il forse è troppo dire che la traduzione porta in sé il germe del fallimento, però i fallimenti sono preziosi, importanti anche. Quando si fallisce bene, poi si riparte anche bene. Potremmo dire forse che la perfezione è impossibile. Ecco, l'altro estremo. Una traduzione non è mai perfetta, così va meglio.
Va benissimo, e anche è questo un po' un modo di festeggiare l'ambiguità che c'è in tutto.
Natalia Proserpi, dove si trova tra fallimenti, successi, traduzioni, titoli divisi a metà, lei dove sta in tutto questo?
Ma io sono d'accordo sul fatto che fissare un punto di equilibrio e l'idea stessa di voler fissare un punto di equilibrio in assoluto non sia possibile, non abbia neanche tanto senso in realtà. Ognuno si avvicina alla traduzione con la sua visione, con la sua sensibilità, con la sua esperienza anche. Ci sono state tanti approcci, scuole di pensiero, scuole di traduzione molto, molto diverse. E, naturalmente la traduzione è sempre una scrittura seconda, una scrittura che sta a servizio del testo tradotto. Però ecco, fissare un punto al di là del quale il traduttore diventa troppo protagonista, mi sembra che si fissi una norma che in fondo non c'è. La traduzione è un mestiere creativo come la scrittura, e così come nella scrittura non si può fissare questo si può fare e questo no. Così mi sembra che sia anche...
Allora diciamo, è lasciato motivo in più per avere in un certo senso una corporazione, una pratica, una circolazione di conoscenze, così ogni traduttore può in un certo senso regolarsi. Segnalavo solo, diciamo, che ci sono state appunto delle discussioni appunto su questo ruolo del traduttore, ecco, che qualcuno ha avuto la sensazione che qualche traduttore si fosse spinto un po' più in là, ecco, questo era il senso della cosa. Un breve stacco musicale e poi ripartiamo non tanto da qui, ma ripartiamo dal discorso anche dell'italiano. Natalia Proserpi sarà importante appunto perché partiamo dal nostro cantone, dall'italiano e poi dal nostro cantone come lingua di traduzione. Però prima un breve stacco musicale.
Thank you.
riprendiamo proprio questa puntata di Moby Dick, appunto dal Teatro Sociale di Bellinzona, all'interno di Babel. Stiamo parlando di promuovere la traduzione, ma stiamo parlando proprio del senso più ampio, del significato del tradurre oggi, e in maniera quasi inevitabile arriviamo anche a questo tema dell'italiano, no? Siamo in un cantone di lingua italiana, però come dicevamo, con solo l'8% dei parlanti nella Confederazione, quindi dove l'italiano non è mai una questione scontata o una questione che può darsi definita per sempre. Partirei proprio dall'italiano in generale. Ilide Carmignani, tra i suoi vari progetti, abbiamo visto organizzatrice culturale anche molto attiva al Salone del Libro, e avete anche questo progetto che si chiama Dall'italiano al mondo, no? Cioè la sensazione che quando si parla di tradurre in lingua italiana è sempre qualcosa che viene importato più qualcosa che viene esportato, cioè c'è una fatica del tradurre i libri italiani all'estero, è così anche? Di far conoscere l'italiano nel mondo, e quindi siamo esterofili nell'ambito della traduzione?
Allora, siamo stati a lungo esterofili, nel senso che per molto tempo, soprattutto nel campo della fiction, della narrativa, abbiamo importato molto di più di quello che esportavamo, e comunque gli italiani tuttora leggono più narrativa straniera che narrativa italiana, soprattutto i bestseller. E questo francamente a me sembra sano, non da traduttrice, ma perché siamo in fondo un piccolo paese in un mondo enorme, e mi sembra molto sano che ci sia una curiosità per quello che accade altrove, per altre realtà, per altri modi di guardare alla vita e così via. È un discorso complesso. Noi in realtà traduciamo tantissimo dall'inglese. Prima dicevo che Susan Sontag definisce la traduzione il sistema circolatorio delle letterature del mondo, ma non tutte le letterature scorrono con la stessa forza.
Chiaro.
Noi, come dire, traduciamo moltissimo dall'inglese, soprattutto nel campo dei libri per ragazzi, cioè i nostri bambini leggono più di 6 libri su 10 letti dai nostri bambini arrivano dal mondo anglosassone, mentre il mondo anglosassone traduce non dall'italiano ma in generale da altre lingue per una percentuale che oggi credo sia intorno al 4%, c'è un famoso sito che era 3% di Chad Post, di un traduttore americano. Alcuni fenomeni, per esempio l'apertura di Europa Editions, di EO, quindi una casa editrice italiana con un ufficio nuovo a New York e uno a Londra, il successo di autrici come un vuoto, L'amica geniale, Elena Ferrante, hanno fatto sì che ci fosse un po' più di curiosità, però la bilancia è assolutamente sbilanciata.
Ma è sbilanciata in proporzione alle dimensioni dei paesi, al fatto che siamo uno dei 192 stati al mondo, 190 stati al mondo, o è un po' troppo sbilanciata comunque? Cioè...
Ma diciamo, io da lettrice italiana vorrei saperne di più, per esempio, non so, dell'Oriente, di tanti altri paesi, ecco, di tante altre parti del mondo. Se poi facciamo riferimento al potere economico, è chiaro che noi vediamo film soprattutto di area statunitense, no? Quindi, però, diciamo, da persona di cultura amerei essere meno, voglio dire, non solo eurocentrica, occidentalocentrica, insomma vorrei in qualche modo avere maggiore spazio. Questo sta succedendo, cioè si guarda sempre di più, specie all'Oriente, però la letteratura italiana, il libro italiano, l'Italia è un paese piccolino e l'italiano non lo conosce quasi più nessuno nel mondo all'interno delle case editrici. Da qui è nata l'idea di sostenere la diffusione del libro italiano nel mondo con un convegno riservato ai traduttori stranieri, quindi che portano i libri italiani in tutte le lingue. Quindi... siamo alla quinta edizione, ci sarà a novembre, l'ultima edizione è stata in presenza alla Fiera del Libro di Francoforte, il convegno si chiama Dall'italiano al mondo,
certo.
Abbiamo raccolto più di 500 traduttori da 44 paesi, una quarantina di lingue, e facciamo una grande vetrina del libro italiano divisa per settori, quindi il romanzo, la saggistica, il libro per ragazzi, i fumetti, le graphic novel, e poi facciamo anche dei seminari in cui per esempio incontrano agenti che spiegano come presentare, perché il traduttore, soprattutto per le lingue non veicolari, le lingue strane, se io sono una traduttrice bulgara, una traduttrice rumena, una traduttrice coreana e voglio tradurre dall'italiano, e dall'italiano si traduce poco, nelle case editrici nessuno sa leggere i libri che arrivano.
Certo.
Allora io posso cercare un libro adatto alla mia realtà editoriale, ai lettori coreani, e proporlo a un piccolo editore coreano.
Quindi torna questa idea che il traduttore in certi casi diventa, prima si diceva l'amico che ci consiglia un libro, no? Cioè se piace a lui allora piacerà anche a me, diciamo così, una specie di algoritmo molto personale. In questo caso diventa quasi un agente, no?
uno scout
che, siccome conosce una certa letteratura, può proporlo. Abbiamo capito, Ilde Carmignani, che c'è un problema di eccessiva dipendenza dal mondo, diciamo, di lingua inglese, si fanno troppe traduzioni solo dall'inglese, e comunque c'è un secondo problema anche di far conoscere di più gli autori italiani, che di regola non sono molto tradotti. Natalia Proserpi, tutto questo prende una sfumatura particolare in Canton Ticino, no? Dove se smettiamo di parlare italiano si dimenticano che esistiamo. Quindi questi temi declinati nel nostro cantone?
Dunque, in Svizzera si traduce principalmente all'interno, diciamo, quindi opere svizzere tradotte poi nelle varie lingue nazionali. Effettivamente per il Ticino è importante, appunto, in quanto minoranza, che le opere, appunto, di autori e autrici svizzeri vengano tradotte nel resto della Svizzera. Quindi sì. Secondo i dati pubblicati sul sito dell'ADS, l'Associazione Svizzera degli Scrittori, un libro su cinque in Svizzera è una traduzione, quindi un dato comunque piuttosto elevato. E, ecco, quindi bisogna proprio puntare, e si punta, direi, in Svizzera sulla traduzione per proprio valorizzare queste varietà, queste letterature regionali diverse, ma anche appunto per rafforzare il dialogo che altrimenti spesso non è così.
Allora diciamo, Natalia Proserpi, tradurre normalmente parte da una logica di numeri, no? Cioè noi possiamo tradurre se abbiamo abbastanza lettori con cui acquisto sostenere l'opera del traduttore, diciamo, altrimenti, no? Questo è un primo punto, però non è quindi l'unica logica. In altri casi, anche se i numeri sono piccoli, sto pensando specialmente più che al caso dell'italiano, anche al caso del romancio, no? Si parlerà di un libro premiato qua che è tradotto in romancio, in quel caso lì tu sai per certo che il numero di lettori è piccolo, perché è piccolo il numero dei parlanti, no? E quindi ciò non di meno, in certi casi una traduzione ha senso come atto di rispetto quasi verso una lingua.
Sì, direi che ha senso, tanto più in una realtà appunto come la Svizzera, e tanto più per minoranza, appunto, in particolare il romancio. Il romancio traduce verso il romancio, ma ci sono anche traduzioni dal romancio.
E penso che traduciamo verso il romancio, sappiamo che il numero di lettori è molto ridotto.
Sì, numero di lettori è molto ridotto, però il romancio fa parte,
certo.
è una lingua nazionale, quindi penso che proprio... anche se tocca un numero di lettori ridotto, è importante che ci sia traduzione anche verso il romancio, proprio anche a livello di valorizzazione, ma anche di coesione, insomma, fa parte anche dell'identità.
Assolutamente, noi lo stiamo dicendo in senso positivo, non in senso negativo, stiamo dicendo, cioè, che la logica economica, giusto? Prego, Gabriel Stoiclic, allora qui tocchiamo un tema che ovviamente la interessa. Ecco, allora stiamo provando a dire questo: la logica economica è sempre la logica, diciamo così, di qualunque professione. Tradurre è una professione, quindi è una logica economica. In certi casi però c'è una logica identitaria. Prego.
Esatto. Posso dire qualcosa sul
certo,
romancio?
Certo.
Sì, penso che nel caso del romancio abbiamo una situazione particolare, che è la difesa di una lingua che è sotto minaccia di non esistenza,
certo.
No? E quindi è anche una cosa di politica linguistica, e su questo campo penso che anche la traduzione al romancio ha una funzione più ampia, perché se si traduce a una lingua vuol dire che questa lingua si lavora, si rinnova, si mantiene flessibile e può essere un contributo alla sopravvita di una lingua, e penso che in Svizzera c'è questo consenso che si vuole difendere il romancio come quarta lingua.
E quindi in questo caso la traduzione diventa un'opera in questa direzione. L'italiano sta un po' meglio perché i numeri sono maggiori, ma quanto sta meglio, Natalia Proserpi? Nel senso, anche nel nostro caso un po' questo ragionamento c'è, cioè che alcune traduzioni dall'italiano o in italiano avrebbero senso anche come proprio rafforzamento identitario.
Sì, sì, direi di sì. Poi la situazione è comunque un po' diversa, nel senso che
certo.
Il bacino si allarga anche all'Italia, non è una realtà così piccola come quella del romancio, però assolutamente è anche una questione di valorizzazione anche dell'italiano in Svizzera.
Allora, c'era un altro tema, allora, direi che su questo siamo abbastanza d'accordo, è una delle prime volte che siamo d'accordo su tutto, quindi questo si vede il progresso del dibattito, a cosa serve. E c'è uno spunto molto interessante che è emerso prima, che citava Ida Carmignani, no? Diceva, parlando della traduzione come un mestiere evidentemente femminile, diciamo così. Io ho un po' paura a fare questa domanda, paura di cadere nel mansplaining, paura di dire qualche sciocchezza legata al genere, che è sempre un tema molto delicato, diciamo. Allora le chiedo, la ragione di questo, perché la maggior parte dei traduttori sono in realtà traduttrici? E me ne sto cautissimo dietro questa domanda.
Allora, non lo so, mi verrebbe da ipotizzare due ragioni. La prima è che è un lavoro di cura, un lavoro oblativo, un lavoro di chi in qualche maniera appunto è invisibile. E quindi tradizionalmente nel nostro mondo i lavori di cura invisibili sono delle donne. Poi no, non mi lancio in... La seconda ragione, secondo me, che comunque si ricollega alla prima, è che è un lavoro mal pagato. Tutti i lavori mal pagati di solito sono riservati alle donne, tradizionalmente. Ora sto tagliando con l'accetta.
Sì, non è proprio così, però ho capito cosa vuol dire. Insomma, lei dice che è un lavoro.
È più facile pagare meno una donna di un uomo. Siamo d'accordo su questa, diciamo, anche a parità di lavoro, credo lo dicano le statistiche, è più facile pagare meno una donna che un uomo. E quindi io credo sia questo, ma sarei curioso
però,
di sapere le opinioni.
Sì. Non mi gestisca il dibattito, che io sono curioso di sapere le opinioni degli altri. No, scherzo a parte, dicevo, interessante, perché l'interesse non è tanto solo in questi due temi, cioè è un lavoro perché è un po' mal pagato, lo si può fare anche con più libertà, quindi di seguire anche magari la vita familiare, eccetera, eccetera, oppure tocca una questione proprio di identità femminile, di modo femminile? È un lavoro più consono alle corde di una donna, o è invece un lavoro che le circostanze sociali fanno finire nelle mani le donne? Gabriele Stuckli.
No, la risposta a queste domande penso che sempre... parlare su queste cose del genere è un po' un campo minato, no?
Ah, non lo dica a me, dico per gli uomini minatissimo. Sì. Se lo è anche per le donne, passiamo subito a un altro tema. Allora.
Sì, perché purtroppo dove sono i donne attive ci sono normalmente condizioni di lavoro meno buone. E c'è anche questo pericolo dei stereotipi Mi sembra è un semplice fatto che il più o meno il 70% del mestiere della traduzione letteraria è femminile. E cosa facciamo con questo dato? Forse è un po' diverso da ogni prospettiva.
Però voi avete un ruolo di direzione, voi siete un punto di riflessione, cioè è auspicabile, va bene così? Cioè ci sono tante professioni dove le donne sono le infermiere, saranno ancora di più in proporzione. Ci va bene o lo vogliamo cambiare? Vogliamo più traduttori maschi?
Va bene così, penso. Io sono contenta.
Natalia Posarpi, lei è contenta. Vogliamo più la domanda è diventata questa. Vogliamo più traduttori maschi?
Scusi. Una domanda rischiosa.
Certo.
No, naturalmente cioè, più diversità c'è, cioè, secondo me
sì.
Un arricchimento, quindi sì, direi di sì. Senza che ci debbano essere meno donne.
No, è impossibile, se aumentano i maschi in percentuale, arrivo subito a dire che diminuiranno. No, mi chiedevo se questa condizione, se vogliamo, cioè la domanda potrebbe essere così, sappiamo che siamo dentro un campo che rapidamente scivola anche in polemiche roventi che noi nella nostra rete non vogliamo mai, però è molto interessante, cioè questa condizione femminile è qualcosa da proteggere o è qualcosa nel tempo da cambiare? Ilide, allora, Carmignani voleva dire qualcosa su questo, prego, lei come la vede?
Sì, volevo dire sì, vogliamo più traduttori maschi e più scrittrici femmine.
Ok.
E credo che stia succedendo, da quando la traduzione è più visibile, io vedo più traduttori maschi, anche più scrittori, e vedo tante più scrittrici donne e mi fa immensamente piacere.
Anche perché... c'è una visibile approvazione, anche perché ultimamente la percentuale anche di lettrici è femminile, è aumentata. Ci stanno succedendo cose molto interessanti in questo campo.
Non è che è aumentato ultimamente, le donne hanno sempre letto più degli uomini, non appena sono arrivate a poter leggere, insomma storicamente, non appena hanno avuto accesso all'istruzione, mentre prima non ce l'avevano. Le lettrici oggi sono in numero molto maggiore, ho letto le statistiche pochi giorni fa prima di venire qui, ma avendo scelto di fare la traduttrice e non il fisico, i numeri per me sono diventati un disastro e non me le ricordo.
Fa niente, però
ma davvero
i
lettori forti sono fortemente, hanno una percentuale fortissimamente femminile. Se posso dire, non solo ci sono più scrittrici donne, ma gli scrittori scrivono sempre di più con protagoniste femminili, che è bizzarro.
Certo, e speriamo che non sia una forma di appropriazione. Noi usciamo a questo punto, direi un brano musicale è perfetto per uscire da questo tema che abbiamo capito che è un tema molto, molto caldo e molto rovente. Abbiamo capito che vogliamo, riprovo a ricapitolare, vogliamo più traduttori maschi, vogliamo più scrittrici femmine e vogliamo più lettori maschi, allora, anche già che ci siamo, no? Giusto, così funziona, giusto, perfetto, brano perfetto, abbiamo trovato una sintesi perfetta.
Chim-chim-tree, a sweep is as lucky can be. Chim-chimney, chim-chimney, chim-chim-choo-roo, good luck will rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottommost rung. Though I spend my days in the ashes and smoke, in this old wide world there's no happier bloke. Sweep world. When there's hardly no day, nor hardly no night, there's things in half shadow and halfway in light, and from up on the rooftops, cool, what a sight. Thank you.
Siamo già alla conclusione di questo Moby Dick dedicato al tema di promuovere la traduzione che va in onda dal Teatro Sociale Bellinzona. In questi ultimi minuti volevamo toccare un tema che abbiamo sfiorato più volte, cioè il fatto che siamo in un mondo che ha trovato il suo esperante in un certo senso, che è questo inglese che ciascuno poi parla a modo suo, no? Noi abbiamo all'università gli studenti madrelingua, sono i più incomprensibili per noi professori, no? Perché ognuno ormai parla questo inglese da stranieri, che è il vero linguaggio del mondo globale. E ci sono scrittori che già scrivono direttamente in inglese per saltare la traduzione, no? Scrittori che vengono da lingue poco parlate, sapendo che hanno poco spazio per essere tradotti, cercano di scrivere direttamente in inglese. E il mondo ha trovato, insomma, e ci sono molti lettori anche che cominciano a leggere in lingua originale, se la lingua originale è l'inglese, non certo se è l'indiano o il cinese. E quindi vi chiedo, il mondo ha trovato la sua lingua globale, ha trovato il suo esperanto, e questo in un certo modo limiterà lo spazio della traduzione? Ilide Carmignani.
Allora, mi vengono due osservazioni. Una è che l'inglese, il globish, questo inglese che è globale, certo, no? È un po' come la monocultura, cioè un solo modo di guardare il mondo, un solo modo di raccontare il mondo, quindi in questo senso, come tutti i fenomeni di globalizzazione dei prodotti, di tante cose, impoverisce. La ricchezza, diciamo che la traduzione è l'altro versante della globalizzazione, consente a tutte le piccole lingue e culture di sopravvivere e quindi di sperimentare la realtà, sperimentare noi stessi, sperimentare l'umanità in modo, la cultura in modo completamente diverso, in tutte le sue sfumature. Credo che il globish intristisca, io ho colleghi molto intristiti da questo inglese globale, perché non ha più neanche la flessibilità dell'inglese, una lingua impoverita, schematica, una lingua sintetica, diciamo, quindi Non lo vedo così felice. No, non è che, diciamo, mi sembra uno strumento, non voglio giudicare chi decide di scrivere. Ci sono grandissimi scrittori che hanno scritto in un'altra lingua, quindi non voglio giudicare questo, si giudica il libro, no? Non si giudica. Però ecco, vedo dei grandi limiti nell'avvento di un'unica lingua mondiale, mi fa un po' paura, non mi sembra un arricchimento.
Avevo una seconda osservazione, però questa prima è già molto interessante, cioè da un lato è un po' il punto di vista Gabriele Stoico, in particolare il traduttore, no? Il quale ama queste diversità, ama queste zone intermedie, queste zone di passaggio, però d'altronde avere una lingua universale è quello che tutti abbiamo cercato, no? Cioè il sogno fallito dell'esperanto, quello che l'esperanto non è riuscito a essere, che era un sogno generoso, è stato invece questo inglese universale, che si è affermato tra l'altro quando il paese d'origine, cioè l'Inghilterra e anche Stati Uniti, hanno smesso di essere potenze, anche, cioè sono meno potenze globali, ma la lingua invece è globale. Che cosa è meglio? Cioè, dice Ilide Carmignani, si perde di sensibilità, di particolarità, si perde di ricchezza. D'altronde abbiamo sempre voluto una lingua che unisse tutti. Lei dove sta in questa diatriba?
Forse quello che ha detto Ilide è una descrizione dei fatti che accadono sul mercato, no? E forse posso offrire anche una prospettiva un po' più ottimista sul fenomeno globale anche del plurilinguismo, che ci sono più scrittori, scrittrici che lavorano ogni tanto stesso in un libro stesso, lavorano con diverse lingue, scrittrici, scrittori che pubblicano in più di una lingua. Torno al romancio, dove i scrittori pubblicano in tedesco e romancio, anche per trovare un pubblico più ampio. Quindi la produzione nel plurilinguismo e l'accettazione anche del pubblico di leggere forse un testo dove non si può capire ogni parola, un'apertura di coscienza e di una prospettiva plurilingue mi sembra un processo molto interessante.
Certo, soprattutto un processo senza dubbio inclusivo, cioè che tira dentro molte persone che in questo momento non sono parte dell'esperienza del libro e della lettura. Io avrei voluto parlare anche molto dell'intelligenza artificiale, che ovviamente sta cambiando parecchio il quadro, specialmente a livello delle traduzioni tecniche di servizio, diciamo, forse anche con l'effetto di rendere più chiaro che cosa è traduzione letteraria e che cosa no. Però ci sono due ragioni per cui non lo faccio. Uno, che Gabriella Stoicchi non voleva. Ha detto: non parliamo dell'intelligenza artificiale, non quest'anno. Allora chiediamo, diciamo, al direttore, ne parliamo l'anno prossimo, allora, così teniamo questo tema da parte. E la seconda vera ragione è che siamo alla fine di questa puntata, che è scivolata via così rapidamente, piacevolmente, attraverso tutti questi temi. Allora lascerei un minuto alla finale a ciascuno di voi per dire che cosa succede adesso, che cosa volete, che cosa auspicate, qual è proprio il vostro messaggio agli elettori, traduttori, insomma, per il futuro, appunto, per la promozione della traduzione. Un minuto proprio a testa, Ilde Carmignani.
Ma io direi che in questi tempi di migrazioni, di guerre, io vorrei che la traduzione fosse utilizzata come modello sociale, etico, no? La traduzione è un qualche cosa che ti fa accogliere l'altro senza cancellare le differenze dell'altro, senza volerlo ridurre a te stesso, uguale, e al tempo stesso, diciamo, ti consente di entrare in comunicazione, qualche cosa che abbatte muri, che sfuma le differenze, che è inclusivo, e credo che in questi tempi, appunto, di guerre e migrazioni, certo, ci sia bisogno.
Ce n'è bisogno
di una struttura di questo tipo, una struttura mentale da traduttore.
Che sfuma le differenze, ma le differenze vuole anche bene, diciamo. Natalia Proserpi, discorso agli elettori.
Sì, sì, sono d'accordo. Beh, penso che soprattutto in questo periodo di chiusure, di confini, la traduzione è proprio anche simbolicamente un'apertura all'altro, un attraversamento di confini, quindi penso che sia veramente tanto più importante in questo momento. Magari mi ricollego proprio,
sì,
velocissimamente anche al discorso dell'intelligenza artificiale, perché è comunque un discorso, insomma, dominante oggi. Penso che quello che bisogna veramente valorizzare oggi sia anche la traduzione come pratica creativa e profondamente umana, e penso che in questo momento l'aspetto proprio umano sia essenziale.
Quindi, diciamo, in un mondo dove gli stati nazionali sorprendentemente stanno risorgendo, no, a nuova importanza rispetto alle organizzazioni internazionali, è interessante che questi processi di traduzioni gettano ponti. È la parola che abbiamo detto all'inizio ed è la parola con cui finiamo, no? Il fatto che i ponti, proprio i ponti materiali che vanno da un'altra parte, e i ponti mentali sono una gran bella cosa. Gabriella Stoicchi, ci sono due cose positive: non abbiamo parlato di intelligenza artificiale, lei ha l'ultima parola, siamo nel migliore dei mondi possibili, in omaggio al Canton Zurigo, no? Quindi finiamo così, prego.
Ma dirò qualcosa sull'intelligenza artificiale per non dare impressione che ho paura di questo tema, non è il caso. Quindi, di fronte a questi sviluppi nuovi, per me sembra interessante sottolineare che la letteratura in generale, la traduzione, la letteratura è un'arte, è un mestiere, è evidentemente un'attività umana che comincia dove finiscono le certezze sulla lingua e forse anche sulla vita. Quindi là è il luogo dove comincia questo bel mestiere e questo arte.
Perfetto, grazie mille. Anche la nostra balena Moby Dick ama queste zone grigie, le incertezze, i temi interessanti, e così sono i traduttori. Chiudiamo così questa bella, interessante diretta dal Teatro Sociale di Bellinzona, ospite di Babel. Abbiamo cercato di promuovere la traduzione, speriamo di esserci riuscite. Grazie a tutti, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Daniel Rossen, Brad Mahldau, beh, fantastico pianista, Tomorrow Tomorrow, Ride Into the Sun, una novità del pianista Brad Mahldau, registrata proprio recentemente, ritorneremo su queste musiche, ci siamo già tornati qui a Rete 2. Adesso però, il momento dopo Moby Dick, che ricordo era in collegamento da Babel a Bellinzona con Claudio Visentin, dalle 10 fino alle 11.30 ci ha tenuto compagnia questo viaggio all'interno di questa 20ª edizione di questo Festival della Letteratura e della Traduzione, 20ª edizione diciamo che fino al 14 settembre, quindi assolutamente da frequentare e scoprire di più.